storie mondiali.
L'impensabile diventa realtà. Sai chi ha sconfitto Stefano per la prima volta nella storia in un WrestleMania, quello di New Orleans?
No, dimmelo tu.
The Undertaker.
Io pensavo che Undertaker fosse un non troppo memorabile album di Prince, o meglio di Prince e Roger Nelson, o meglio di Tough Cap, l'artista che si fa chiamare Prince.
No, sei sicuramente molto più ferrato sulla musica che non sul wrestling, caro Stefano Ferrando, fatelo dire.
Grazie, caro Fabrizio Gabrielli.
Sei un re, Stefano. A proposito di re, Felipe di Borbone diventa re di Spagna, pensa, 4 anni dopo Iniesta. Mentre in Europa un paese, il primo, finalmente riconosce la sovranità della Palestina ed è la Svezia. Conchita Wurst si aggiudica all'Eurovision Song Contest a Copenaghen.
Anno pari e quindi destinato anche ai giochi. Questa volta tocca a quelli di ghiaccio e neve, Sochi, grigi, tristi e caldi in riva al Mar Nero. Tristi perché fra misure di sicurezza e l'allegria della riccione russa pare di essere finiti in uno sketch di Aldo Giovanni e Giacomo. Hai presente quello con Marina Massironi che presenta i bulgari?
I bulgari!
Esatto, che dice, emozione. Ecco. Caldi perché la neve, conservata da un anno sotto i teloni di plastica, si scioglie e diventa poltiglia, tanto che c'è chi mette gli sci ai piedi e insegue una medaglia in maniche corte. Sarebbe così felice a Sochi Olaf, il pupazzo di neve amante del caldo, quello che con Anna e Elsa diventa il tormentone per tanti genitori. Frozen, tra l'altro, è pure il disco più venduto del 2014.
The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door.
Bene, dopo aver risvegliato gli incubi del sottoscritto Stefano Ferrando, ma penso anche quelli di Fabrizio Gabrielli.
Fabrizio Gabrielli è prole annessa.
Torniamo nella terra del football. Si torna laddove un racconto lontano 64 anni è oggi una storia usata per far paura a grandi e piccini. Quella di un gigante nero che sfida 200.000 uomini, da solo, senza paura. Altro che Termopili, altro che Leonida e Obdulio Varela a svegliare nel cuore della notte tanti brasiliani sudati e spaventati.
Ma sai a me con cosa capita una roba del genere?
Con che cosa?
Con l'esame di maturità.
Siamo in due.
E vai. Da 7 anni il Brasile sa che organizzerà il torneo. Quello che molti fingono di scordare è che sia il mondiale più caro della storia. 14 miliardi di dollari. Quanto fa in...
Facciamo 13 miliardi del conio confederato.
Un sacco di soldi. 400 milioni vengono destinati al solo Maracanã. E i brasiliani, amanti del pallone, della maglia verde e oro, non quella bianca, e lo sapete bene il motivo, no?
Maracanazo.
Così, giusto per non dimenticare. Hanno pur sempre da pensare a mettere qualcosa nel piatto, pensare a un minimo di istruzione e pensare a curare chi ne ha bisogno. Così quella montagna di soldi, molti, la vedrebbero meglio destinata a sanità, istruzione e magari a quei quartieri poverissimi che fanno da cornice a uno stadio invece super moderno, illuminato a giorno, colorato e rumoroso. Panem e Circenses, d'altronde. 2 anni dopo, i giochi olimpici completeranno il quadretto appena descritto.
La Svizzera c'è, oramai non è più una sorpresa. La nostra generazione d'oro garantisce ciò che per altri diventa complicato se non impossibile. Ecuador, Francia e Honduras. Sulla carta il girone non è impossibile, ma i mondiali sono quel luogo dove nulla è scontato, dove una passeggiata diventa una maratona. Raramente il contrario, ma evitiamo di puntualizzare. Minuto 93, punteggio 1-1, squadre allungate e stanche. L'Ecuador attacca folate. Dalla destra la palla entra in area da un Valencia. inizia all'altro. È sul dischetto del rigore, in pratica. Controlla, si sposta sulla destra per calciare quando Valon Berami disegna una magnifica follia. Un tackle in scivolata, duro, pulito, con due piedi, sradica il pallone e salva il pareggio. È una scarica di adrenalina assurda, sul divano, in piazza. Perché, caro Fabrizio, devi sapere che anche noi oramai scendiamo in piazza per vivere e condividere il rito del calcio collettivo. Tutti si alzano ed esultano. Lui, Valon Berami, si lancia come quando ragazzino a Stabio bruciava i fili d'erba e si butta in campo aperto. Il primo avversario che incontra lo abbatte e lui, calciatore vero, non imita John Wayne in un western. Fra l'altro, la scena tipica, ce l'avete presente? Colpito alla spalla, lui inizia a zoppicare. È un mistero. Hollywood, dove i cattivi, tra l'altro, sono i buoni e i buoni sono dipinti da cattivi. Ma torno a Valon. Non chiede il giallo, fa un paio di capriole, si rialza e rilancia. Il resto arriva una decina di secondi dopo. Seferovic fa 2-1 e il mondiale è lanciato. Potremmo anche chiudere qui, devo dire. Brasile 2014 è Valon che lotta, stremato e felice, Ercolino sempre in piedi, il miglior manifesto di cosa sia questo nobile gioco trasformato in farsa da attori scarsi con gli scarpini. Ma la cronaca e il cronometro, credo, ci impongono altro. Le prendiamo dalla Francia, 5 schiaffoni, battiamo l'Honduras, triplo, shack, e si va agli ottavi. 1 luglio, Sao Paolo, avversaria l'Argentina. Sì, la squadra di Messi, Di Maria, Mascherano, il Pipita Higuain. Basta o volete la formazione completa? Quella ve la può dire Fabrizio. Come finisce con questa collezione di titoli sui giornali, siti e portali? A testa alta, competitivi contro i migliori, sconfitta onorevole, maledetta sconfitta onorevole che torna sulle prime pagine nei commenti. In realtà si esce dal mondiale e la rabbia a 12 anni di distanza non è ancora scemata. Il groppo in gola soffoca le parole, quelle che si leggono sui quotidiani argentini che fanno i complimenti agli svizzeri, ma con una pacca sulle spalle, i complimenti, non si va avanti, si torna semplicemente a casa.
E poi la vigilia è tutta un Messi qua, Messi là, Messi su, Messi giù. Messi che conosce la gara di Valon Berami. L'Argentina scopre che la piccola Svizzera tanto piccola non è e alla fine ringrazia qualcuno in alto. Blatter? Di più, d'altra parte i contatti con il capo li tiene Papa Francesco, cresciuto in curva al San Lorenzo, perché quello che accade a 120 secondi dalla fine, dai rigori che la Svizzera può imporre adesso ai due volte campioni del mondo, sembra disegnato da una mano invisibile. Non è sempre quella di Maradona, va bene, però una mano invisibile che buca il cielo per decidere la traiettoria di un pallone e gli evita di finire in porta. Uno è già rotolato in rete. Rotolato. È proprio un raggio laser preciso al millimetro che sfiora l'erba ben rasata e soffice. Un sinistro che non ha bisogno di goniometro né di compasso, ma solo dell'arte di un angelo. Non Michelangelo, ma Angelo Angel di Maria. Sul vertice destro dell'area attende. Si è diretto là quando Lichtsteiner perde uno dei pochi palloni del mondiale e vede Messi mettere il turbo, puntare verso il centro, maglie rosse che lo inseguono e lui che fa passare la palla dove soltanto lui sa. L'aspetta lo sguardo triste di un gaucho che in una frazione di secondo si allarga in un sorriso senza confini. Lichtsteiner si mangia la rete e non è una metafora. Berami ha le mani nei capelli, le teste basse dei compagni, le gambe pesanti, il mondo che crolla. Ma Yogi Berra insegna non è finita finché non è finita. Disperazione? Voglia di crederci? Boh, chiamatela come volete, ma c'è tempo ancora per un pallone in area argentina ed è quello che arriva sulla testa di Blerim Gemaili a pochi metri dalla porta argentina.
118esimo, 2 minuti o 2 centimetri, è quello che ci manca per arrivare ai rigori. 2 centimetri sono quelli che fanno la differenza fra vittoria e sconfitta, fra la vita e la morte, per dirla alla Tony D'Amato, a pochi istanti dal Super Bowl di ogni maledetta domenica. Posso aprire una parentesi? Il più grande bluff che Hollywood, dopo gli indiani, ci ha fatto credere. Perché se bastasse solo un grande discorso per vincere una partita, facciamo così, Guardiola, Trapattoni, Klopp, li lasciamo a casa? Beh, in panchina sì. Mettiamo, non so, Cicerone, Demostene e Bergonzoni?
Perché no?
Il problema, tornando alla partita, è che al minuto 118 dell'ottavo di Sao Paolo il destino ci sbatte in faccia la sua volontà, di botto, senza il minimo tatto, guidato da quella mano invisibile. Gemaili sbuca fra 2 difensori, indirizza la palla alla destra di Romero, che neanche si muove, non ci può arrivare. Ma il Brazucca sbatte contro il palo e qui il destino si prende gioco di noi. Ok, a noi basterebbe così, Ed invece la palla torna verso Gemayli, che sta ricadendo in equilibrio precario. La sfera gli sbatte sul ginocchio e rotola mestamente per una rimessa dal fondo che più crudele non può immaginare. A Inzaghi, Pippo, sarebbe sbattuta sulla punta del naso, una spalla, la punta del piede o anche un'altra parte meno nobile del corpo e sarebbe stato 1-1. A Blerim, no. Impossibile dimenticare. Che poi è quello che dicono i brasiliani del 1950 e che ripeteranno all'infinito con l'imbarazzo della scelta anche in futuro. Sì, perché Barbosa, il capro espiatorio del Maracanazo, si ritroverà prima o poi una squadra intera al suo fianco, seduta su una nuvoletta da qualche parte. E quella del Mineiraso, perché se un 1-2 con l'Uruguay è duro, impossibile da digerire, cos'è un 1-7 in semifinale con la Germania? Belo orizzonte, la Germania ne infila uno dopo l'altro, senza pietà, senza fermarsi. E aggiungo, perché mai avrebbe dovuto farlo? Incassando un gol dei padroni di casa solo al 90esimo.
Indimenticabile una serata così, eh? Nel bene e nel male. Come indimenticabile è sempre una finale, forse. Chi scende in campo si porta a casa il proprio ricordo, bello o brutto, vincente o perdente. Ma in questo mondiale non è così, perché Kramer è campione del mondo, ma di quella sera al Maracanà, la sera della finale, non chiedetegli niente, perché di Germania e Argentina 1-0, rete di Goetze al minuto 112, potrebbe avere un ricordo, diciamo, distorto. Si gioca da 17 minuti e qua gli scaramantici possono dire quello che meglio credono, numero sempre significativo. Kramer sta difendendo palla sull'esterno dell'area argentina fra due avversari, uno è Garay, e nel contrasto lo abbatte col pendolo con la spalla sulla testa. Kramer va KO. Si rialza dopo i soccorsi. Lo sguardo non è quello della mucca al pascolo, ma neanche quello vigile del tenente Drogo che scruta all'orizzonte nel deserto dei Tartari. Prosegue come se nulla fosse, ma le prime tre cose che dice ai compagni fanno sorgere un leggerissimo dubbio sulle sue reali condizioni. Nell'ordine va da Philipp Lahm e gli intima di passargli la fascia perché da quel momento sarà lui il capitano. Ok. A Neuer consiglia di sfilarsi i guanti perché andrà lui in porta a difendere il fortino tedesco. Infine, incrociando Thomas Müller, dice «Complimenti per la tua vittoria nella Coppa del Mondo del 74!» Gerd Müller è pensionato da tempo, dalla sua finale sono passati 40 anni e 14 minuti dopo lo scontro, Kramer finalmente viene sostituito. Oggi lo ha capito, Thomas non è Gerd. Neuer è un portiere di sicuro affidamento, Lahm il miglior capitano che la nazionale potesse avere e lui, anche se non se lo può ricordare, è campione del mondo per knockout al 17esimo della prima ripresa. Yeah.